Allora, abbiamo visto in Primo Corinzi 9 già più di un mese fa l'insegnamento di Paolo alla Chiesa di Corinto riguardo la loro libertà cristiana, il fatto che i credenti più forti potevano mangiare cibo offerto a idoli, ma noi come credenti non dobbiamo fare niente che potrebbe essere un pietro di inciampo per un fratello più debole. Anche il parlare, abbiamo parlato dell'alcol, come in alcune nazioni, come la mia, il bere l'alcol è un peccato, è per la maggior parte degli americani è una pietra di inciampo, si dice no, in Italia bevono il vino. Ma la regola per noi credenti è l'amore. Ogni cosa che facciamo deve essere motivato dall'amore, quindi non è un legalismo, non si deve o si deve fare questo o quello. Però dobbiamo ricordare che noi, come credenti, non siamo delle isole. Noi viviamo insieme in un corpo e quindi quello che facciamo ha un effetto sugli altri. In capitolo 10, Paolo vuole avvertire i Corinzi in questi primi 13 versetti riguardo il fatto di essere presuntuosi e di avere un pensiero troppo alto di se stesso. Perché sapete, il pericolo per noi come credente, forse il pericolo è più forte per un credente che è maturo, che è un credente nuovo. Ricordate quando eravate nuovi nel Signore? No? I primi giorni? Io sapevo che ero debole, che io ho bisogno del Signore dalla mattina alla sera, no? Nessuno mi doveva dire. E perciò ero sempre nella parola, ogni opportunità andavo in chiesa, pregavo, perché sapevo di essere debole. Il pericolo è quando siamo tanti anni nella fede, e siamo maturi nella fede, così detto, che possiamo pensare, ma... E magari neanche una cosa fatta cosciamente. Perché magari, sicuramente nessuno di noi ha mai detto a voce alta, non ho bisogno di leggere la Bibbia oggi. Giusto? Neanche cosciamente. Però, magari... cioè nell'atteggiamento della nostra vita dimostriamo questo. E quindi un po' il capitolo 10 è Paolo che avverte i Corinzi: state attenti, perché quando uno ha tanti anni nella fede puoi cominciare a trascurare le cose di Dio e avere una grande caduta. E se potremmo mettere un tema su questo capitolo, sarebbe non è la partenza, ma è come finisce. No? Perché Paolo usa l'esempio del popolo di Israele, che sono partiti bene nel Signore, ma sono finiti malissimi. E quindi, secondo me, è anche una parola profetica alla chiesa di Corinzi, perché erano innalzati in orgoglio. Loro credevano di essere così maturi, ma Paolo voleva avvertirli, stati attenti, perché proprio credenti maturi sono quelli che possono cadere in questa trappola. Quindi leggiamo il versetto 1. Ora, fratelli, non voglio che ignorate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare. Tutti furono battezzati in Mosè, nella nuvola e nel mare. Tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale e tutti bevero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva. Ora quella roccia era Cristo. Ma Dio non gradì la maggior parte di loro. Infatti furono abbattuti nel deserto. Allora, questa ultima dichiarazione di Paolo è veramente un, si dice in inglese, understatement. Lui dice, molti non entrarono, in realtà quanti sono entrati nella terra promessa? Fra tutta la folla iniziale. Esatto, Caleb e Giosuè. Quindi Paolo è generoso e molti non entrarono, ma in realtà quasi tutti. Cioè, fra milioni di persone solo due sono entrati. E Paolo, parlando ai Corinzi, anche a noi, dice: guarda fratelli, non voglio che siete nell'ignoranza, perché tutto quel popolo di Israele è partito bene. Loro hanno conosciuto la Pasqua, loro hanno conosciuto il battesimo, loro hanno mangiato la manna del cielo e hanno bevuto l'acqua miracolosa che scaturiva da questa pietra in mezzo al deserto. Eppure sono finiti male, non sono entrati poi nelle benedizioni di Dio. Guardiamo un po' queste storie, perché Paolo dice che in versetto 11 che queste storie sono esempi per noi, e quindi vogliamo prendere 5 minuti su ogni piccola cosa, vedere un po' queste storie nel Vecchio Testamento e cosa raffigurano la nostra vita cristiana. Allora, in capitolo 5 di Primo Corinzi, andiamo lì brevemente. Versetto 7. Qui Paolo sta parlando alla Chiesa riguardo il peccato nel loro mezzo. Il vostro vanto non è buono, non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via dunque il vecchio lievito affinché siate una nuova pasta. Come ben siete senza lievito. La nostra Pasqua, infatti, ciò Cristo, è stato immolato per noi. Celebriamo perciò la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. Voi conoscete la storia della Pasqua, no? La prima Pasqua. Tutti quanti, no? Dio disse al popolo di Israele di all'imbrunire del sole di sacrificare un agnello senza macchia, di spargere il suo sangue sulle stipite, sia quello orizzontale sia quello verticale. Quindi pensate, no? Dovevano fare una croce di sangue sulla porta. E Dio disse che quando verrà l'angelo della morte, il distruttore, quando lui vedrà il sangue, lui oltrepasserà le vostre case. E Pasqua vuol dire questo, oltrepassare. Noi sappiamo che questo è la figura della salvezza che abbiamo in Cristo. Cristo è morto, la croce di sangue, e noi avendo questo marchio sulla nostra vita, Dio disse a ognuno di noi che noi il giudizio finale, la morte finale, noi oltrepasseremo per la sua grazia. Siamo nati di nuovo e siamo stati salvati per il sangue di Gesù. E quindi il primo esempio che Paolo dice che anche quelli nel Vecchio Testamento per fede hanno messo col sangue e per fede sono stati separati da Dio. La seconda cosa, in versetto 2, tutti furono battezzati, siamo di nuovo in capitolo 10, in Mosè, nella nuvola e nel mare. Quindi il popolo di Israele, per il sangue dell'agnello, sono stati salvati dalla morte, e poi Dio, nel portarli fuori di Egitto, voi sapete che Egitto è una figura della vecchia vita, il peccato, il mondo. E quando Mosè e il popolo di Israele erano lì al Mar Rosso, no? E Dio ha aperto il mare e loro passarono in mezzo alle acque. Questa era una figura del nostro battesimo, perché anche noi nel battesimo abbiamo dichiarato che adesso Egitto, no? La vecchia vita, il vecchio Craig, la vecchia vita di peccato è indietro di me. E queste acque battesimali è una figura della nostra sepoltura per fede, e poi uscirne dall'altra parte, diciamo, è la nuova vita in Cristo, la vita resurrettrice. E quindi Paolo dice che anche il popolo di Israele erano salvati per il sangue dell'agnello, sono stati battezzati. Cioè, pensate a quello che hanno visto gli israeliti. Qualcuno qua ha visto mai il mare aprirsi davanti? Tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale. Quindi dopo che hanno attraversato il Mar Rosso, nel deserto, Dio ha provveduto con la manna che cadeva ogni mattina del cielo. Conoscete queste storie, no? Dovevano raccogliere la manna ogni giorno. E questa è una figura della nostra vita come cristiani, che noi non possiamo vivere della preghiera che abbiamo fatto 2 giorni fa e non possiamo vivere della Bibbia che abbiamo letto 2 giorni fa. Ma ogni giorno, come il popolo di Israele, dobbiamo prendere la nostra manna. E qualcuno si ricorda che cosa accadeva se loro cercavano conservare la manna di quel giorno per il prossimo giorno? Esatto, veniva putrificato, venivano i vermi, la muffa. Una cosa schifosa, no? E secondo me lì c'è un forte messaggio anche per noi come credenti, che noi è bella l'esperienza che abbiamo fatto e non è sbagliato di ricordare quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Quei leoni, quegli orsi che per la grazia di Dio siamo stati capaci di sopraffare. Però noi non possiamo vivere oggi in quello. Perché se noi viviamo dalla mano vecchia, la nostra vita spirituale sarà morta. No, noi possiamo fare finta, possiamo essere bravi evangelici e sapere tutte le buone parole, pace, eccetera, eccetera, ma in realtà non c'è la vita, non c'è la vita divina che sta operando nella nostra vita. Abbiamo ogni bisogno, ogni giorno, di attingere, no? E io parlo per me stesso, io sono credente da 28 anni e ne ho bisogno come ne ho bisogno il primo giorno che ho conosciuto il Signore. E nel Vangelo di Giovanni anche Gesù, guardiamola così potete vedere, in Giovanni capitolo 6. Versetto 31. Qui è Gesù che sta parlando. I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto, e egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. E allora Gesù disse a loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, perché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo. Essi allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. E Gesù disse a loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Quindi loro mangiarono, i credenti israeliti nel Vecchio Testamento, mangiarono questo cibo spirituale che era una figura di Gesù Cristo. Gesù, abbiamo appena letto, dice che io sono il vero pane. Quel pane lì era una figura di me, ma ora sono arrivato, perché in Israele, nel tempo di Gesù, no, tutti c'era questa idolatria di Mosè. E magari tutti gli israeliti raccontavano l'attraversare il deserto, il fatto che Dio dava il manna dal cielo, e sai, Mosè ci dava questa manna. E Gesù sta dicendo: ma voi guardate indietro pensando, ma che bello sarebbe di essere lì, quando il vero pane della vita venuto da Dio è qui in mezzo a voi. In versetto 4, e tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva, or quella roccia era Cristo. Allora, questa storia in Esodo 17 versetto 1. Poi tutta l'assemblea dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo il comando dell'Eterno, si accampò a Refidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo contese con Mosè e disse: dacci dell'acqua da bere. Mosè rispose loro: perché contendete con me? Perché tentate l'Eterno? Là il popolo ebbe sete di acque e mormorarono contro Mosè, dicendo: perché ci hai fatto salire dall'Egitto per farci morire di sete noi, i nostri figli e i nostri bestiame? Così Mosè gridò all'Eterno dicendo: che farò io per questo popolo? Ancora un po' ed essi mi lapideranno. L'Eterno disse a Mosè: passi davanti al popolo e prendi con te dei anziani di Israele. Prendi anche nella tua mano il tuo bastone con quale percuotesti il fiume e va. Ecco, io starò davanti a te, là sulla roccia in Oreb. Tu percuoterai la roccia e ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così davanti agli occhi degli anziani di Israele, perciò chiamò il quel luogo Massa e Meribah, a motivo della contesa dei figli di Israele, e perché avevano tentato l'Eterno, dicendo: è l'Eterno in mezzo a noi o no? Quindi gli israeliti nel deserto, no, pensate, no? Stai vagando nel deserto, c'è solo sabbia, solo pietre, non c'è un fiume da nessuna parte, non c'è neanche un albero. E Dio disse a Mosè: vai lì col bastone e colpisci una pietra e scaturerà un fiume fuori di questa pietra. È un po' una follia, no? Cioè, ma stai scherzando? Invece questo era una figura del sacrificio di Gesù Cristo. E perciò Paolo dice in 1 Corinzi 10, quella roccia era Cristo. Perché Gesù, nell'essere colpito sulla croce, dal suo essere colpito ha aperto, ha fatto scaturire l'acqua vivente per noi credenti. Attraverso la sua morte, come Dio ha dato l'acqua fisica al popolo di Israele, così per noi la morte di Cristo ci ha portato la vita spirituale. C'è una seconda storia in Numeri 20, dove di nuovo il popolo di Israele lamentava e sembra che se c'è una cosa che il popolo di Dio fa veramente bene è lamentare, ancora oggi. Ma devo ringraziare Dio che fino adesso ancora nessuno voleva lapidarmi, come Mosè. Quasi, ma ancora no. In Numeri 20 abbiamo un'altra storia dove loro mormorarono per la mancanza di acqua. Versetto 1. Poi tutta l'assemblea dei figli di Israele arrivò al deserto di Sin. Nel primo mese il popolo si fermò a Kadesh. Là morì Miriam e là fu sepolta. Or mancava l'acqua per l'assemblea, per cui si radunarono contro Mosè e contro Erone. Quindi contro il pastore e contro il vice pastore. Così il popolo contese con Mosè e gli parlò, dicendo: Fossimo morti quando morirono i nostri fratelli davanti all'Eterno. Perché avete condotto l'assemblea dell'Eterno in questo deserto a morirvi noi e i nostri bestiame? E perché ci avete fatto salire dall'Egitto per condurci in questo brutto luogo? Non è un luogo di grano, di fico, di viti o di melograni. E non c'è acqua da bere. Allora Mosè ed Aaronne si allontanarono dall'assemblea per recarsi all'ingresso della tenda di convegno e si prostrarono con la faccia a terra. E la gloria dell'Eterno apparve loro. Poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo: prendi il bastone, tu e tuo fratello Aaronne, convocate l'assemblea e davanti ai loro occhi parlate alla roccia. Ok, notate, il Signore ha detto percuote, invece questa volta parlate alla roccia. Parlate alla roccia ed essi darà la sua acqua, così farai scorgare per loro acqua della roccia e darai da bere all'assemblea, al suo bestiame. Mosè dunque prese il bastone che era davanti all'Eterno, come l'Eterno gli aveva ordinato. Così Mosè ed Aaronne convocarono l'assemblea davanti alla roccia, e Mosè disse a loro: ora ascoltate, o ribelli, dobbiamo far uscire acqua per voi da questa roccia. Poi Mosè alzò la mano, percorse la roccia col suo bastone due volte, e ne uscì acqua in abbondanza, e l'assemblea e il suo bestiame bevero. Allora l'Eterno disse a Mosè ed Aaronne: poiché non mi avete creduto per santificarmi ai occhi dei figli di Israele, voi non introdurrete questa assemblea nel paese che io ho dato loro. Queste sono le acque di Meriba, dove i figli di Israele contesero con l'Eterno e egli fu santificato in mezzo a loro. Quindi abbiamo questa seconda volta che la roccia dà l'acqua, ma è un po' diverso. Il popolo che lamenta è sempre uguale. Infatti se leggete la storia di Esodo, di Numeri, è un continuo lamentare del popolo di Dio, no? Di tutto quello che Mosè fa, di tutto quello che Dio fa. E qui in Numeri, questa seconda volta che lamentano dell'acqua, il Signore chiama Mosè e lui, il Signore ha detto a Mosè: prendi il bastone, però non, e non so neanche perché il Signore ha detto prendi il bastone, ma il Signore ha detto prendi il bastone, però parla. E si vede che quel giorno forse Mosè non ha pregato quella mattina, non ha letto la Bibbia, no, era un po' agitato. E invece di ubbidire al Signore e per fede parlare alla roccia, cioè già la prima volta, no? Percuoti una roccia e scaturirà un fiume. Sembra una cosa strana, no? Ma questo è ancora più strano, dice: parla alla roccia. Roccia, brava roccia, no? Esci l'acqua. E Mosè, vediamo in versetto 10 l'atteggiamento del suo cuore. Il Signore anche non ha detto mai di parlare alla gente, lui ha detto parla alla roccia e io farò scaturire l'acqua per voi. Ma Mosè è nella carne e lui dice: ora ascoltate, o ribelli, dobbiamo far uscire acqua per voi da questa roccia. Vedete l'atteggiamento di Mosè? Quasi come io devo fare questo per voi. Non il Signore. Io devo far uscire per voi di nuovo questa acqua. E in versetto 11, poi Mosè alzò la mano, percosse la roccia col suo bastone due volte e ne uscì acqua in abbondanza. Il fatto che l'acqua è uscita è veramente la grazia di Dio. Perché lui era disubbidiente, Qualcuno sa perché lui non doveva percuotere la pietra la seconda volta? Com'è? Esatto, Gesù non doveva morire due volte, ma una volta solo. Guardiamo in Ebrei capitolo 9. Io la prima volta che ho letto questa storia, sai, ero nuovo credente, ho detto, mamma mia, mica è giusto, Signore, che solo perché ti ho disubbidito una volta non lo fai entrare nella terra promessa. Però adesso che sono più vecchio e conosco più la parola di Dio e conosco più come il Signore è, il motivo per il quale il Signore era arrabbiato e non era contento con Mosè è perché Mosè ha rovinato questa lezione che Dio voleva dare come insegnamento per l'eternità. Abbiamo già visto in 1 Corinzi 10, Paolo dice, queste storie sono state date come esempio per noi. E Mosè, nel disubbidire il Signore e percuotere la roccia la seconda volta, ha rovinato la figura che Dio voleva trasmettere anche a noi. Come ha detto Nancy, guardiamo qui in Ebrei capitolo 9, versetto 26. Cristo infatti non è entrato nel santuario fatto di mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso per comparire ora davanti alla presenza di Dio per noi, e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che egli ogni anno nel santuario col sangue non suo. Altrimenti egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Ma ora, una volta solo, alla fine dei secoli, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. Allora, qualcuno potrebbe chiedere, ma che differenza ha se il Signore si è offerto una volta, mille volte, 10.000 volte? E l'autore di Ebrei vuole farci capire, perché se Gesù doveva offrire più di una volta, vuol dire che quella prima volta non bastava, non era buona, non era abbastanza. Infatti noi sappiamo dalla Bibbia che i sacrifici di animale, in realtà nessuno era perdonato nel Vecchio Testamento da quel sangue, ma Dio in un certo senso ha preso i loro peccati e li ha messi da parte, perché quando Cristo è venuto, allora quei peccati sono veramente stati rimossi per l'eternità. E quindi i santi nel Vecchio Testamento, loro per fede facevano questi sacrifici avendo fede che un giorno Dio avrebbe mandato il sacrificio perfetto. Loro sapevano che questi animali erano una figura del Messia. Noi, all'altro canto, cioè quando tu hai conosciuto il Signore, non è che Gesù è morto in quel momento per te, giusto? Tu guardi indietro, 2000 anni fa, un avvenimento di 2000 anni fa, ognuno di noi abbiamo guardato per fede quello che Gesù ha fatto e per fede siamo stati salvati. Quindi è importantissimo, questo è uno dei fondamenti del cristianesimo. Perciò il fatto che la Chiesa Cattolica ogni messa tirano fuori Gesù dal tabernacolo e dicono che questo è il carne e il sangue di Cristo è blasfema, è una cosa che confonde una cosa fondamentale del sacrificio di Gesù. Perché abbiamo letto, no? Quante volte è ripetuto? Una sola volta, perché Dio vuole farci capire che è una sola volta. E una sola volta Gesù doveva morire. Allora, la seconda volta Dio disse a Mosè, parla alla roccia. Secondo voi questo parlare cosa rappresentava? Sappiamo che la prima volta il percuotere rappresentava il sacrificio di Gesù, che Gesù doveva essere colpito e nell'essere colpito lui apriva la via per noi, per la vita eterna. Allora il fatto di Mosè di parlare cosa significa? Secondo voi? Esatto, qualcuno ha qualche altra idea? Sì. Esatto, bravi. Per tanti anni io chiedevo al Signore, ma cosa significa? Perché leggendo tutti i commentari nessuno mi dava una risposta. Cioè nessuno si parlava neanche cosa significa il fatto che lui parlava, no? E stavo pregando e come il Signore mi ha detto, guarda Craig, il fatto che devo parlare vuol dire parlare. Nel senso, se Cristo è già morto per noi, no? Non c'è bisogno più di sacrifici che noi possiamo attingere le acque viventi. Perché siamo già figli di Dio. E quindi noi, come ha detto Nancy, avete tutti dato buone risposte, no? Noi per fede, con la preghiera, nessuno deve morire ancora, è stato fatto. Noi adesso parliamo a Cristo. E per fede, nella preghiera, noi riceviamo l'acqua vivente. Purtroppo in molte chiese, ancora quando si parla del battesimo dello Spirito Santo, no? Perché magari sentono questa testimonianza, io ho digiunato per 40 giorni e poi ero sulla montagna e un fulmine mi ha colpito e scotevo e parlavo in lingue, ero in ecstasy per 40 giorni, no? E quindi magari i credenti nuovi dicono, e allora io devo digiunare, no? Devo fare un sacrificio. Sbagliato. Sbagliato. Perché il battesimo dello Spirito Santo noi riceviamo per fede. Parlando. Nessuno deve morire, noi non dobbiamo fare digiuno, non dobbiamo leggere la Bibbia 10 ore al giorno. E molti credenti, incluso me stesso, io sentivo di credenti battezzati con lo Spirito Santo, io lo desideravo tanto, ma nel mio cuore, nella mia mente, pensavo, forse quando sarò un credente più maturo, no? Non so se qualcun altro ha fatto questa esperienza. Pensavo che io dovrei avere un certo livello, o magari dovevo fare chissà che cosa, come col fratello che ho sentito che lui ha digiunato e lui ha fatto questo, ha fatto quello, poi il Signore lo ha battezzato con lo Spirito Santo. Questa è una teologia completamente sbagliata, non biblica. Perché noi, non solo il battesimo dello Spirito Santo, ma tutto quello che riceviamo da Dio è per fede. La roccia è stata colpita, noi non dobbiamo più colpire niente, nessuno deve morire, nessuno deve camminare in ginocchio sulla montagna. Noi parliamo con Dio, abbiamo libero accesso al Padre. Anche in Ebrei capitolo 10 viene fuori questo questo fatto. In Ebrei 10, versetto 19, avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario, in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che Egli ha inaugurato per noi, attraverso il velo, cioè la sua carne. Quindi una volta c'era il velo che ci separava dalla gloria di Dio, non potevamo entrare. Figuriamo noi gentili, non potevamo neanche entrare nel Tempio. Ma col sacrificio di Gesù, voi conoscete la storia del Vangelo, quando Gesù ha gridato è finito, è scritto che la tenda nel Tempio squarciò in due. Questo significava che adesso la via, l'accesso a Dio era aperto a tutti. E qui l'autore di Ebrei dice che il corpo di Cristo era come quel velo. Attraverso la morte di Gesù quel velo è stato aperto. E avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero in piena certezza di fede. Quindi se siamo credenti nati di nuovo, noi possiamo entrare nella presenza di Dio in qualunque momento. Anche se abbiamo peccato, anche se abbiamo sbagliato, anche se abbiamo avuto una brutta giornata, noi possiamo entrare. Certo, dobbiamo confessare i nostri errori e sbagli, però in qualunque momento noi abbiamo accesso al Padre. Nessuno deve essere percorsa, nessuno deve dare sacrifici, perché a volte noi, anche noi credenti, no, pecchiamo, sbagliamo e ancora abbiamo una mentalità romana che dobbiamo fare penitenza, no? Dobbiamo in qualche modo guadagnare il perdono, ma è sbagliato. Noi abbiamo un libero accesso e perciò, in versetto 22, accostiamoci con cuore sincero in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con l'acqua pura. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. Quindi anche qui la parola ci incoraggia di non vacillare, non pensare, ma non lo so se posso parlare con Dio perché ho avuto quel brutto pensiero, ho litigato con mia moglie, ho detto una parola storta al fratello l'altro giorno, o magari il nemico insinua nella nostra mente. Ma tu come fai a pregare a Dio? No? Te l'ha detto mai Satana questo o solo me? Come puoi tu andare in chiesa e parlare con i fratelli della Bibbia dopo quello che hai fatto? E questa è l'astuzia di Satana, perché lui vuole separarci dai fratelli, dalla parola, dalla preghiera, vuole condannarci e vuole isolarci. Ma noi, come abbiamo letto qui, dobbiamo ritenere ferma la confessione della nostra speranza. Perché la nostra speranza non è in noi stessi, ma in quello che Gesù ha fatto. Senza vacillare, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. Quindi se Dio ha dichiarato che noi abbiamo libertà di entrare nel santuario, è così. E dobbiamo credere. Allora, torniamo in 1 Corinzi 10. Versetto 6. Or queste cose avvennero come esempi per noi, affinché non desideriamo cose malvagie come essi desiderarono. E affinché non diventiate idolatri come alcuni di loro. Secondo quanto sta scritto, il popolo si sedette per mangiare, per bere e poi si alzarono per divertirsi. Qualcuno sa di cosa sta parlando Paolo qui?
Una storia?
Esatto, esatto, il vitello d'oro. Ricordate la storia, no? Mosè era salito sul monte con Giosuè in Esodo 32 e il popolo ha cominciato a vedere che Mosè secondo loro ritardava e sono andati da Aaron e dice facci un Dio, no? Voi, tutti conoscono la storia? Forse no. Allora andiamo in Esodo 32. Esodo 32, versetto 1. Or il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, si radunano intorno ad Arone, e disse: Or su, facci un Dio che vada davanti a noi, perché quanto a Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dall'Egitto, non sappiamo che cosa gli sia accaduto. È così buffo questa storia. Non è che Arone, no, posa un po' di resistenza, no? Aspetta, fratelli, no? Preghiamo prima, aspetta, no? O aspetti qua, io vado a vedere cosa sta facendo Mosè. Sì. No, no, subito, no? Senza nessuna resistenza, dice: staccate gli anelli di oro che sono i orecchi delle vostre mogli, dei vostri figli, delle vostre figlie, e portatemeli. Così tutto il popolo staccò gli anelli d'oro che avevano ai loro orecchi, li portò a Arone, il quale li prese dai romani dopo averli modellati con il cesello, ne fece un vitello di metallo fuso. Allora essi dissero: O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto. Quando Arone vide questo, eresse un altare davanti ad esso e fece un bando che diceva: Domani sarà festa in onore dell'Eterno. Questo è buffo, no? Fa l'idolo e dice: però stiamo adorando Dio. Là c'è una predica, ma non lo farò questa sera. Che tanti nelle chiese pensano che adorano Dio e chiamano anche l'Eterno Gesù, ma stanno adorando in realtà un vitello d'oro, ma non un'altra predica. Indomani essi si alzarono presto, offrirono olocausti, recarono i sacrifici di ringraziamento. Il popolo si adagiò per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Poi penso che conoscete un po' la storia. Il Signore parla con Mosè e dice: guarda che stanno cadendo in idolatria. Mosè scende dalla montagna. In versetto 21 Mosè arriva ad Arone, quindi Mosè disse a Arone: che ti ha fatto questo popolo che gli ha tirato addosso un così grande peccato? Arone rispose: l'ira del mio Signore non si accende, tu stesso conosci questo popolo e sa che è inclinato il male. Ok, quindi lui dà la colpa al popolo, lui è innocente. No. È un po' come la risposta di Adamo quando il Signore è venuto ad Adamo e dice: Adamo, cosa hai fatto? È stata la donna che tu mi hai dato. E quindi Arone dice: tu sai che questo popolo è malvagio. Essi mi hanno detto: facci un Dio che vada davanti a noi, perché Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dall'Egitto, non sappiamo che cosa sia venuto di lui. Allora io ho detto loro: chi ha da loro se lo levi di dosso? Così essi mi hanno dato, io l'ho gettato nel fuoco e ne è uscito fuori un vitello. Ma è così abbiamo letto? Ma guarda, non so, l'abbiamo buttato dentro e è uscito, oh, miracolo, no? Poi ci siamo spogliati, abbiamo cominciato a ballare, bere, fare festa. Non so come mai è accaduto questo. Allora, torniamo in 1 Corinzi 10. Allora, leggiamo dal versetto 6. Or queste cose vennero come esempi per noi affinché non desideriamo cose malvagie come essi desiderano, ed affinché non diventiate idolatri come alcuni di loro. Secondo quanto sta scritto, il popolo si sedette per mangiare, per bere, e poi si alzò per divertirsi. Quindi Paolo adesso darà questi esempi del Vecchio Testamento e secondo me in pratica lui sta dicendo ai Corinzi: voi state già commettendo tutti questi peccati, no? Abbiamo già letto che avevano problemi di idoli, giusto? Che mangiavano carne sacrificata agli idoli, avevano un problema con un uomo, problemi sessuali nella chiesa. E non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono per ne cadere un giorno 23.000. Allora questa è una storia in Numeri 25, quando gli israeliti hanno preso donne di Moabiti. E poi unendosi a queste donne Moabiti, le ha portato anche all'idolatria, di adorare dei strani. E non tentiamo Cristo come anche alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono nel mezzo dei serpenti. E non mormorate come alcuni di loro mormorarono, per cui perirono in mezzo del distruttore. Secondo me tante volte nella Chiesa noi non pensiamo il criticare o mormorare è un grave peccato, no? E come ho detto prima, è una cosa che il popolo di Dio è molto bravo a praticare, il mormorare, criticare, lamentare. Ma secondo me è importante che per Dio, cioè Dio mette, perché Paolo porta fuori quattro peccati, no? L'idolatria, peccati sessuali, il tentare il Signore e il quarto, mormorare. Cioè Dio, almeno secondo me, come io lo vedo questi passi, Dio vede il mormorare, il criticare come una cosa molto grave, un grave peccato. E infatti la storia di cui Paolo sta descrivendo qui è in Numeri 21, quando il popolo mormorarono contro Mosè, contro Dio, come l'abbiamo già letto, no? E quindi Dio ha permesso a questi serpenti di entrare in mezzo a loro e morderli e morirono tutte le persone che venivano morsi dal serpente, se non guardavano il bastone che aveva un serpente sopra, ricordate la storia? Morivano. E Gesù ha dichiarato, sempre nel Vangelo di Giovanni, che se io non sono alzato, innalzato, come il bastone nel deserto, no? Attirerò tutti gli uomini a me. E lui parlava proprio di questo avvenimento, in cui chi guardava quel bastone veniva salvato, come anche noi abbiamo guardato Gesù per fede e siamo stati salvati dalla morte. Versetto 11. Or tutte queste cose avvennero loro come esempio e sono scritte per nostro avvertimento, per noi che ci troviamo alla fine dei secoli. Perciò chi pensa di stare in piedi, guarda di non cadere. E qui c'è l'avvertimento per noi che siamo credenti tanti anni. Stai attento, Craig, 28 anni di fede, ma forse tu sei più in pericolo di cadere di uno che ha 28 giorni di fede. E anche Paolo vuole comunicare ai Corinzi: voi siete orgogliosi, voi credete di essere spirituale, di essere, sai, ah, io posso mangiare carne idoli, io posso bere vino, intanto io sono un credente forte, no? E se quel fratello debole si scandalizza e sono problemi suoi. E Paolo dice: state attenti. State attenti perché queste storie sono state date per esempio. Perché anche noi come israeliti possiamo cominciare bene e finire male nel nostro cammino spirituale. E sì, non voglio raccontarvi storie singole, però posso dirvi che 28 anni che sono credente, Ho visto persone che magari quando io ero nuovo credente, oh mia, quel fratello, no, quella sorella così spirituale, e persone che oggi non stanno neanche camminando con Dio, no? Cioè nel mondo completamente, nel peccato, nell'abbandono totale. E all'inizio della mia vita cristiana era un grande scandalo, ho detto, ma come è possibile? Ma è possibile. È possibile anche per noi, che noi potremo, come, no? Cioè, un po' ho preso in giro Aarone, no? Perché sembra così ridicolo, no? Che lui, però il peccato è così, no? Ti rende cieco, che fai cose stupide e dice cose ridicole. E non dobbiamo guardare anche la storia dei Moabiti e pensare, ma io non farei mai queste cose, no? Perché magari anche noi siamo credenti, ma possiamo essere tirati dalle cose dei Moabiti. E tutta la nostra vita può essere consumata da queste cose, dei pagani. E Paolo dice, state attenti, perché nel momento quando tu credi di stare in piedi, no, di essere forte, è il momento quando potresti cadere. Che sapete, quando noi sentiamo di essere forti in noi stessi, vuol dire che non stiamo confidando più nel Signore, ma in noi stessi. Quindi Paolo dice, perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Quindi tutti i peccati, nessuno di noi ha un peccato particolare o siamo tentati più di qualunque altro fratello o sorella. No, nessuno di noi deve dire, ah ma io sono il pastore, a me il diavolo mi attacca di più. No, Paolo dice che la tentazione che tu hai, Craig, sono quelle comuni a tutti gli altri. Or Dio è fedele a non permettere che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. E quindi questa è una promessa per ognuno di noi come credente. Quando siamo tentati, Dio non permetterà una tentazione di venire da noi che noi per la sua grazia non possiamo superare o evitare. E io ho sperimentato questo nella mia vita. Quando io sono tentato, se in quel momento io invoco il nome di Gesù e dico, Signore, aiutami, guarda, è così breve, così semplice, sapete una cosa? Dio è fedele. Io ho visto che veramente il Signore mi libera. Il problema, fratelli e sorelle, è che tante volte magari non vogliamo essere liberati. Siamo tentati, non invochiamo l'aiuto di Dio, perché noi vogliamo fare quella cosa. E quindi, e poi dopo ci pentiamo, perché l'ho fatto? Ma ricordate che c'è la via. La grazia di Dio è sempre lì per noi. Quando siamo tentati, noi subito possiamo dire, Signore, salvami tu. No, come Pietro. Gridando al Signore, e il Signore provvederà la via di uscita. L'ho visto tante volte. Quando io invoco il Signore mi libera da quella cosa. Ma se non lo invoco, guai a me. Ok, preghiamo. Signore, grazie. Che tu provvedi per ognuno di noi la via di uscita. E Signore, aiutaci di non pensare troppo alto di noi stessi, ma di avere un atteggiamento di umiltà, come abbiamo avuto in quei primi momenti che ti abbiamo conosciuto, Signore. E sapere che ogni giorno è solo per la tua grazia che possiamo stare in piedi. Signore, voglio pregare per noi credenti che siamo più tempi nella fede, che non possiamo pensare mai, Signore, che non c'è bisogno più per noi di pregare, di leggere la Bibbia, di andare in chiesa, di stare con i fratelli. Aiutaci veramente di questo peccato di presunzione, Signore, di orgoglio. Padre, noi vogliamo pregare anche per i fratelli che una volta frequentavano questo gruppo, che per un motivo o l'altro si sono allontanati. Che il Signore tu possa restaurarli, che loro possano di nuovo tornare ad avere una piena comunione con te e nella tua parola, anche qui insieme a noi. Chiediamo ogni cosa nel tuo nome, Gesù. Amen. Mm-hmm.